Bene, grazie. Beh, complimenti perché mezz'ora riuscire a fare un'esposizione dei punti centrali, della metafisica non è cosa da tutti, non è cosa comune. Quindi intanto grazie.
Grazie a voi, non so se vi ho più stordito che altro, sono stato chiaro, perché il mio stile è quello sempre di essere il più chiaro possibile nell'esposizione.
Sì, sei stato chiaro. Intanto salutiamo Michele Crudele che ho visto apparire per un attimo, ma forse Michele.
Sono nella videocamera.
Sì, no, vabbè, però ti ho intravisto prima. Ecco, adesso vedo anche Matteo che è spuntato adesso, ma ti ascolterai, forse se hai perso qualcosa, magari la registrazione. Bene. Credo che manchi ancora Paolo. Ciao Matteo, come stai?
Scusate, mi sono connesso con qualche minuto di ritardo, comunque ho seguito la presentazione di Luca e complimenti Luca, davvero una presentazione estremamente bella, chiara, poi come sempre aggiunge Giussi. E niente, è importante, ad esempio questo filosofo di Marx, io assolutamente non lo conoscevo.
Sentiamo la voce dell'esistenza che prevale su quella dell'essenza. Ci fa molto piacere. Ciao.
Posso dire una cosa, per me, in quanto romagnolo, la cosa più difficile di questo libro è pronunciare essere senza ricambi, essere zeta e tutto
Senza
quanto.
sussizzare, come si dice in Romagna. Ciao Giussi, ciao. Ma è già grande, è già grandina. L'Aurora. Ciao, guarda che belle.
Ciao, buon proseguimento.
Grazie, tutto bene?
Sì, dai,
L'aspetto è ottimo, quindi guarda
bene, bene.
che carina che è l'Aurora. Bene, torniamo da Luca adesso per non fargli perdere il filo. Intanto vi abbiamo salutato. Allora, si può aprire la discussione su quello che ha detto Luca. Non so se tutto si riesce ad afferrare perché chi ha già una certa conoscenza di queste cose ci si ritrova bene e apprezza la capacità espositiva dei punti fondamentali. Io ho apprezzato anche l'uso dei simboli che hai ripreso dal mio libro perché vedo che hai usato i simboli di Hilbert e non quelli di Russell, e questo è già un indizio che hai lavorato e li hai usati correttamente. In più una grafica molto accattivante e quindi hai lavorato anche su quella e questo aiuta molto. Ma adesso al di là di questo vediamo di entrare nella discussione. Tra l'altro hai anche utilizzato un certo interfacciamento tra il linguaggio filosofico e quello scientifico, almeno così come l'abbiamo utilizzato nella nostra scuola, passando tranquillamente da forma a informazione, facendo riferimenti alla fisica, alla biologia, ad alcune cose, cioè si vede che ci hai lavorato in maniera interdisciplinare, ecco, non hai fatto solo un'esposizione materiale del libro, questo secondo me è indicativo di un grosso lavoro.
Anche perché, se posso dire, mi sembra l'unica via per cercare di capire che cosa significhi al giorno d'oggi questi concetti, perché se parliamo di essenza in quanto tale, veramente uno si dice ma che cos'è?
Esatto,
Cioè,
esatto, esatto.
quindi poi per spiegarla devi fare riferimento in realtà a tutta una serie di altri concetti. Inevitabilmente ti portano, secondo me, a parlare in un linguaggio interdisciplinare, che non è quello solo prettamente filosofico, perché altrimenti appunto è assolutamente
È
autoreferenziale.
autoreferenziale,
Infatti,
è così,
il passaggio da fare un testo come questo di Gilson, che comunque è teoreticamente molto affascinante, il passaggio, secondo me, è tradurlo,
certo.
perché se no rimane appunto per filosofi, poi di nicchia, perché lo leggono solo alcuni filosofi, ma neanche molti, ecco.
Ma ormai neanche molti perché, vabbè, sappiamo perché. sentiamo un po' voci dal mondo, cioè reazioni, domande, osservazioni o anche disagi, insomma, quello che c'è, perché diciamo questo materiale ha da essere spunto di interrogativi, di domande, anche rispetto al proprio mondo scientifico. Non so se riuscite già a reagire in questo senso, o anche domande di chiarimento. A voi.
No, soprattutto dubbi, perché quella è la cosa più interessante, insomma, tutto quello che non si è capito, parliamone, perché può essere poi fonte di discussione, quindi.
Se non altro di stimolo a studiare.
No, forse Luca, io aspetto magari la seconda puntata, visto che ci parli poi di come si è relazionato l'autore con il suo tempo, con la filosofia del suo tempo, che penso poi sia la sfida reale per tutti noi, nel senso che ovviamente le cose vanno attualizzate, vanno viste nel contesto in cui uno vive, quindi anche per noi oggi credo che sia la sfida più interessante questa.
Sì, grazie Pietro. In realtà sto andando adesso proprio a prendere le pagine del libro, perché nelle ultimissime pagine Gilles diventa quasi una sorta di filosofo analitico, ante litteram, cioè, però è interessante perché fa tutta una riflessione sul verbo essere e su come nelle lingue, forse questa cosa tu ti può interessare molto, cioè nella maggior parte delle lingue occidentali, quindi lui il libro lo scrive in francese, però argomenta anche sull'italiano, l'inglese. Comunque il verbo essere ha questa doppia natura sempre, ambigua, cioè è il verbo che serve per unire l'aggettivo a un nome, quindi a, come dire, una attributiva, possiamo dire così, poi dopo correggi, o se no è un verbo che può servire per dire appunto l'esistenza, cioè puoi dire appunto Marco è, Marco esiste, Marco c'è, oppure dire Marco è brutto. Allora, in un caso rimani uno, dice Gilles Sogne, in un essere intenzionale, cioè unisci un attributo ad un soggetto e una proprietà a un dato soggetto, rimani in un campo essenziale. Nell'altro caso invece fai un giudizio di realtà. Quindi questa doppia natura del verbo essere, dice Gilles Sogne, è in realtà la fonte della grande ambiguità per la filosofia, la riflessione dell'essere sull'essere della filosofia da Parmenide ad oggi. Non so tu come la vedi da
non lo so, c'è il libro di Moro sul verbo essere, c'è Andrea Moro che è linguista / neuroscienziato di DCL e ha scritto un libro pubblicato da Adelphi sul verbo essere, l'ha scritto, non so, 7-8 anni fa, quindi è abbastanza aggiornato. E penso, io adesso ce l'ho a casa, ma devo dirti, non è che non l'ho letto, però ti dà. Credo che da cattolico discuta cose di questo tipo, ti dice anche che queste cose sono tutte collegate al fatto che le nostre lingue funzionano così, però non tutte, le lingue semitiche non hanno il verbo essere che funziona in questo modo, ti dico per esempio le lingue slave utilizzano il dimostrativo per alcune funzioni che hai elencato, cioè per dire questa è una penna, usano il dimostrativo senza il verbo essere, cose di questo genere. Lui ti spiega tutte queste cose.
Quindi prevarrebbe il ruolo di dichiarazione dell'esistenza sulla funzione copulativa del verbo essere in queste lingue.
Sì, sì, come copula non credo, non diciamo, copula è c'è un concetto che abbiamo nelle lingue europee.
Le lingue europee.
Ha una manifestazione diversa. Diciamo che secondo me il punto essenziale è che quando uno trova dei concetti, il problema forse è legare in modo diretto il concetto all'espressione linguistica che si usa, perché il concetto poi di esistenza credo che esista ovunque,
certo,
a prescindere da come viene espresso. Noi lo analizziamo in un certo modo perché abbiamo lingue che funzionano in un certo modo, altri lo analizzeranno in un altro modo a seconda dei loro strumenti, però penso che il concetto comunque esista e sia universale. Questo mi sembra il nocciolo da mantenere.
Io volevo fare un'osservazione sulla prima parte di quello che della tua esposizione, perché tu hai fatto un'esposizione giustamente metafisica e meno cognitiva, cioè l'obiettivo del libro e dell'esposizione era di far vedere il rapporto tra le cose come sono, tra la mente e la realtà, intenzionalità, esistenza e queste cose qua, e non tanto cognitivo, cioè far vedere come si formano le idee nella mente, no? Se mi sbaglio mi correggi.
No,
perché non fa parte di un libro di metafisica, ma fa parte di un libro di teoria cognitiva o di psicologia filosofica, quello che sto dicendo adesso. Però nelle scienze di oggi, invece, le scienze cognitive hanno proprio come oggetto la formazione della conoscenza. Nel senso che tu sei partito già da ciò che è formato nella mente e lo metti in rapporto con la realtà, per cui potrebbe sembrare, ma non è nell'intenzione tua né quella del libro, ma potrebbe essere un'elaborazione nostra che falsa un po' le cose, ed è stata forse anche l'errore della modernità e degli sviluppi successivi che ha ridotto tutto a ciò che è essenziale, ciò che è mentale, perché sembrava quasi che si partisse dalla mente, si arrivasse alle cose per poi ritornare indietro col giudizio alla mente. E in realtà nella mente non ci sono idee precostituite, non siamo né Platone né Cartesio, e tu l'hai giustamente criticato, ma quelle idee che sono nella mente, perché prevale l'esistenza sull'essenza? Perché si parte dalle cose esistenti, si sperimentano e mediante un processo cognitivo, che è quello dell'astrazione prima di tutto, si formano le conoscenze nella mente, che sono conoscenze delle cose reali perché l'informazione è la stessa che organizza l'ente complesso reale, per dirlo in termini scientifici, e organizza la nozione mentale, il concetto o la nozione nella mente. L'informazione è la stessa. Dopo, a partire dalle nozioni già formate, dalle idee già formate, tu torni alla realtà e cominci a elaborare i giudizi e a riconoscere ciò che è esistente da ciò che non lo è, da ciò che è solo immaginato, no? Solo la mente di Dio è colei che, partendo dalla mente, crea e fa esistere le cose, ma non la mente dell'uomo. La mente dell'uomo prende atto di ciò che esiste e poi dopo elabora le sue idee. L'errore della modernità è stato proprio quello di ridurre tutto alla mente dell'uomo fino all'idealismo, cioè è la mente, è il soggetto che crea le cose che conosce. Dopodiché non sa più se esistono o non esistono, perché rimane nell'autoreferenzialità di cui dicevi tu. Non so se. Ecco, allora questa cosa qui forse può essere puntualizzata, perché sennò sembra che tutto parta dalla mente dell'uomo e arriva fuori la realtà, ma siamo prigionieri di noi stessi. Allora, sarebbe interessante, tu hai fatto uno sforzo, finisco, di interfacciamento col discorso scientifico, perché è interessante vedere come tutto questo c'entra con le scienze di oggi. Nel senso che oggi, per arrivare a comprendere ciò che sperimentiamo, abbiamo bisogno di ipotizzare dei principi fondamentali che sono quelli che tu hai esposto in qualche modo. Adesso l'ho detto così un po' rapidamente, ma sapresti fare qualche commento su questa osservazione che possa essere utile, se sono riuscito a spiegarmi?
No, ho capito molto bene, il rilievo è molto interessante e corretto, perché effettivamente lo schemino che ho fatto io, la freccia del giudizio parte da delle proprietà possibili attraverso il reale e giunge alle proprietà attuali. L'idea è quella, questa curva. Però effettivamente da dove nascono le proprietà possibili? Cioè la domanda è: ma
vengono dal mondo platonico o vengono dall'esperienza delle cose già esistenti?
In realtà il punto di partenza non andrebbe posto neanche lì. Ed è interessante che la mia idea di strutturare il grafico così era nata pensando ai miei studi di filosofia della scienza, quando pensavo a come i filosofi della scienza dicono che gli scienziati lavorano, e allora che poi fosse sbagliato, ma appunto c'è questa idea di costruire un modello, si costruisce il modello possibile, parte l'attività sperimentale, ritorna l'essere intenzionale dicendo il modello possibile è un modello attuale, cioè è verificato o è falsificato, insomma in qualche modo funziona, e quindi il passaggio dal modello possibile al modello attuale è attuato attraverso la pratica sperimentale. Però effettivamente rimane la domanda: ma il modello possibile da dove nasce? Cioè è solo parto della mente, è solo creatività, è solo immaginazione?
Questo è importante, perché oggi c'è la tendenza, poi lasciamo parlare anche agli altri perché sennò diventa un dialogo, ma mi interessava perché anche come stimolo per tutti. Oggi c'è molto l'idea di dire la matematica è una creazione della mente. Questo Tommaso e Aristotele non lo ammetterebbero mai. Lo può ammettere un platonico, lo può ammettere un razionalista, lo può ammettere un cartesio, lo può ammettere un idealista. La matematica non è una creazione della mente, ha la sua origine. Alla sua origine ci sta l'esperienza delle cose, ci sta l'esperienza del contare e del misurare cose esterne. Poi le nozioni che tu ti formi nella mente le puoi comporre ed elaborare con un'operazione puramente mentale per costruire nozioni più elaborate, più ricche, ma il punto di partenza è empirico, altrimenti sei prigioniero di te stesso, ricadi in una visione neoplatonica e cartesiana, insomma, tutto sommato. Non ci sono due mondi, no? Si dice che Einstein si meravigliava della corrispondenza tra il mondo fisico reale e il mondo matematico della mente, perché aveva una visione ancora dualistica e pensava quasi che il mondo mentale fosse una roba spinoziana, hai capito? E bisognasse geometricamente, in modo geometrico, far vedere com'è la realtà. No, le nozioni mentali nascono per astrazione dall'esperienza delle cose esistenti. In questo senso la priorità dell'esistenza sull'essenza è molto significativa. Secondo, l'essenza non è solamente la definizione, cioè ciò che tu hai nella mente. La definizione è l'aspetto mentale di ciò che è l'essenza. In realtà l'essenza è nelle cose. È la forma, il principio che organizza le cose, le quali, con l'atto di essere che viene direttamente da Dio, assumono esistenza. Cioè tutto il processo delle idee che vanno alle cose vale solo per la mente di Dio, non vale per la nostra. E questo Tommaso l'aveva capito bene. Ma adesso non vogliamo, adesso mi sto allontanando un po' mi interessa vedere l'interfaccia anche col mondo scientifico, perché altrimenti per tutti noi rimangono cose un po' belle ma sganciate dal nostro lavoro. Penso che si faccia un po' di fatica, però facciamola, aiutiamoci.
Luca, io invece ho una domanda di carattere più, se vuoi, così anche biografico, eccetera, ma le vicende di Suarez, no? Cioè, da dove hanno origine rispetto alla sua, alle sue prese di posizioni, diciamo, un po' più, se vuoi, contrarie, no? Al tomismo?
Qui, per rispondere bene, bisognerebbe fare uno studio approfondito che non ho, quindi devo fare una ammissione di ignoranza su questa questione qua. E ti posso rispondere con quel poco che ho capito. Tutto il problema del pensiero di Tommaso, da Tommaso a Suarez, c'è questa polemica tra filosofi e teologi del tempo sulla distinzione tra atto d'essere e atto della forma, cioè atto essenziale. Diceva prima Don Alberto, la forma, l'essenza, forma la materia, ok, e poi c'è l'atto d'essere. Allora, per tutti quasi i filosofi, a parte Tommaso, tutti i filosofi del tempo, in realtà questa distinzione è una distinzione solo nozionale, cioè la distinzione tra atto d'essere e atto formale non è una distinzione reale, ma solo delle nozioni. E in realtà, appunto, anche Suarez abbraccia questa idea qui, cioè che la distinzione tra atto d'essere e atto formale sia una distinzione, ma non deve essere una distinzione reale, con tutte le implicazioni che abbiamo visto prima. Perché fa questo? Io mi sono fatto l'idea perché c'è sostanzialmente un razionalismo di fondo che comincia a nascere, magari qui Francesca, non so se tu puoi darci una mano, ma credo sia una cultura tipicamente rinascimentale qui, i primi germi di razionalismo e quindi di comunque una dissociazione maggiore tra filosofia e teologia cominciano a mostrarsi. E qui poi nel mezzo Giovanni c'è tantissimo, perché ci sono tutte le dispute su natura e grazia, questi sono gli anni in cui tra gesuiti e domenicani si scanna per le questioni del rapporto tra la grazia e la natura, e sono anni molto difficili. È tutto un po' connesso, andrebbe un po' sviscerato tema per tema, andrebbe capito. Diciamo che i gesuiti all'interno di questa epoca del pensiero della Chiesa erano un po' quelli che cercavano di salvare di più l'aspetto della natura, no? Delle scienze naturali, avevano dei grandi anche grandi scienziati gesuiti. Questo forse sono arrivati al rapporto tra natura e soprannatura, natura e metafisica, un approccio un po' razionalista di fondo. Però appunto ci dovrebbe uno studio storico abbastanza rigoroso, perché muoviamo su un terreno abbastanza non semplice, quindi non saprei dirti molto di più, ecco, di
altro che chiarito. Francesca, hai qualcosa da aggiungere su questo, visto che ti ha chiamato in causa Luca?
Allora posso confermare in termini molto così generali, ma io non mi occupo assolutamente di rinascimento, ahimè, sono proprio classicista stricto senso, quindi non vado oltre il secondo tipo secolo III, quindi insomma. Ma sì, posso confermare in termini molto, così, molto generali. Visto che ho la parola, però colgo l'occasione per farti veramente i miei complimenti per la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi, perché veramente riuscire a passare dai presocratici a Platone, ad Aristotele, fino a Tommaso nel limitato arco di tempo che ha preso veramente una capacità.
Perché
mi hai fatto fare un passo della, di filosofia, grazie.
Luca, volevo ritornare a quello che ha detto prima, alla discussione precedente di Don Alberto. E allora anch'io nomino Matteo e Vincenzo, visto che siamo qua. Allora, il punto è questo: nelle scienze sperimentali la macchina che si usa non serve a niente se non si ha una teoria su come usarla. Non so come dire, questo penso che quello che faccio io Matteo non lo potrebbe fare, e quello che fa Matteo io non lo potrei fare, cioè se lui mi dà le sue macchine io gli do le mie, non funziona, se no tutti saremmo in grado di fare tutto. Quindi ci vuole una conoscenza teorica, e dalla conoscenza teorica è questo secondo me il punto più delicato, no? Non tanto l'idea che si possa afferrare il reale, ma il punto più delicato è questo, cioè il collegamento che c'è tra la teoria e l'esperimento, perché l'esperimento è sempre indirizzato dalla teoria, giusto? Quindi in linea ipotetica ci sono un infinito numero di teorie possibili per un gruppo di dati analizzabili, no? Quello che secondo me Scusate, è entrata mia figlia che vuole salutare. Ciao, saluta. Ciao. No, secondo me quello è il motivo più, cioè la cosa più delicata nell'analisi scientifica, cioè il collegamento che tu hai tra la teoria che studi prima e quando poi vai a vedere nel mondo naturale come funziona. Però appunto io nomino Vincenzo e Matteo e sentiamo che dicono loro.
Sì, cioè su questo punto io posso dire che effettivamente condivido la riflessione di Pietro, nel senso a volte la teoria può essere diciamo in qualche modo sganciata dalla realtà, perché vengono fatte delle assunzioni, delle ipotesi che poi comunque devono essere confermate dall'esperienza. Infatti poi l'esperimento, che è il guardare e dialogare con la realtà, è quello che permette alle teorie di essere un atto, diciamo, razionale, ma poi deve essere un po' validato dall'esperienza, quindi come rispondere a quella realtà che rende la teoria corretta, quindi è sempre un dialogo continuo con la tua esperienza. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Voglio dire, anche le teorie cosmologiche più astratte, tridimensionali, eccetera, se poi non c'è, diciamo, il riscontro con la realtà, sono teorie che muoiono. Questo è il punto.
Certo.
Forse il recente caso delle onde gravitazionali, questo si può dire.
In un certo senso sì, perché comunque si partiva dalla teoria, che è generale, con le sue condizioni, e per quel tipo di fenomeno si conosceva da un punto di vista teorico il segnale che si doveva misurare. Nel momento che è stato misurato quel segnale, allora la teoria è stata validata, e quindi diciamo qualcosa che partiva da una teoria, diciamo, si è visto nella realtà lo stesso segnale che veniva previsto dalla teoria, solo allora la teoria è stata abbracciata e si è capito che davvero stava descrivendo degli effetti che quindi c'è un rapporto, diciamo, costante tra il il frutto mentale della teoria e dell'esperienza delle cose reali, dei fenomeni reali, dei concetti reali dell'universo. Quindi sì, il dualismo di cui parlava Alberto non esiste nella realtà, nella massa scientifica, perché è solo l'esperienza che può validare ciò che la mente dello scienziato riesce a produrre con lo sforzo razionale.
Vincenzo,
anche lo sforzo razionale di formulazione della teoria parte sempre da degli scontri reali.
Non lo so se potevo, mi sentite?
Sì, sì, ti dici.
Allora, prima di tutto volevo ringraziare Luca per la chiarissima esposizione. Proprio una cosa che sono d'accordo con quello che ha detto Matteo sul rapporto tra teoria e esperimento. Volevo solo aggiungere che anche a livello di sviluppare le possibili teorie per una descrizione di un fenomeno naturale, queste teorie vengono già da un'interazione dello scienziato con il fenomeno, quindi non sono non una teoria che viene giusto dal pensiero, senza un'interazione con il fenomeno fisico in sé non ha senso. Poi è una ovviamente serve un contatto ancora più profondo con la realtà che viene con l'esperimento e ci permette di capire tra queste teorie possibili qual è quella che sembra descrivere la realtà. Quindi io vedrei come due livelli di interazione per il fenomeno fisico, uno a livello teoretico e l'altro a livello sperimentale ancora più profondo. E magari sarebbe interessante capire cosa dice, se Luca ad aggiungere qualcosa su questo aspetto in collegamento alla relazione tra le proprietà possibili e le proprietà attuali, cioè la differenza tra i due processi che ci permettono di elaborare quali sono le proprietà possibili e il processo invece di giudizio che dà la corrispondenza con quello che stavamo dicendo prima nell'analisi di un fenomeno fisico, per esempio prima a livello teorico e poi sperimentale.
Riguardo l'ultima consultazione, adesso al momento non saprei, bisogna studiarci sopra. Io c'è un autore che devo dire mi ha aiutato molto, che rimane un po' tra i miei desideri di studiare di più. È un autore che ha approfondito molto la questione del giudizio. E appunto è ragionevole, ne abbiamo parlato anche all'ultimo seminario, di tutta la questione del giudizio. Adesso vado a memoria, però la questione è molto grande. Reale, insomma, c'è in grammatica dell'assenza è molto da interessante, che si potrebbe tirare fuori, insomma.
Ma tu hai posto, Luca, all'inizio una domanda su come si sia prodotto storicamente questa sorta di riduzionismo che ha cercato di ricondurre l'atto di essere, quindi la nozione di esistenza, a una proprietà e quindi in fondo ha una nozione formale, ha una nozione di forma, ha una, e addirittura ha una forma accidentale, peggio ancora, nel senso che capita di esistere, ma potrebbe anche non capitare, e quindi non tutto ciò che è pensabile è anche attualmente esistente. Sì, è esistente nel pensiero, ma attualmente esistente in forma extramentale. Questo sarebbe uno studio storico formidabile, che forse è stato anche tentato e mai risolto, perché non è così semplice. Però, da un lato, forse un commento si può fare, nel senso che questa è una forma di riduzionismo. Cioè, tu tendi a ridurre una nozione che ha una sua, come la nozione di atto di essere, la nozione di esistenza, che ha una sua irriducibilità logica e ontologica, cioè sul piano del pensiero, sul piano della realtà, è un principio ineliminabile, se lo vogliamo chiamare così, a qualche cosa di altro, di già noto. Questo è il riduzionismo. Riduci qualcosa di irriducibile a qualcosa che invece è altro, a un numero di principi minore, se vogliamo, no? Questo significa univocismo, significa diminuzione dell'analogia, perdita dell'analogia, cioè essere e ente si danno in più modi, che sono differenziati e irriducibili tra di loro. Tra questi principi irriducibili, nello schema aristotelico-tomista, noi abbiamo la forma come informazione che organizza un secondo principio che è la materia prima, o comunque tutto ciò che è potenziale, è passibile di essere organizzato da un principio organizzatore, e poi abbiamo l'atto di essere che attualizza, fa sì che le cose esistano nella realtà, sia fuori del pensiero che nel pensiero, perché anche l'ente pensato ha bisogno di ricevere un suo atto di essere, perché ha una sua esistenza nella mente, non è pura informazione vuota, è un'informazione pensata che nella mente esiste. Quindi questo è già una perdita dell'analogia, in fondo, no? Eliminare uno dei principi irriducibili facendolo sparire per ridurlo a un altro principio irriducibile. Il passo successivo della modernità sarà quello di o ridurre tutto a materia, materialismo, un unico principio, o ridurre tutto idea, idealismo, un unico principio. È un'operazione di riduzionismo che in un certo senso può anche risentire di un certo riduzionismo scientifico. In fondo siamo nell'epoca in cui stava nascendo la scienza cartesiana, stava per nascere la scienza galileiana. Forse, cioè, voglio dire, il riduzionismo è qualcosa che è quasi intrinseco alla mente umana, insomma, la mente umana ha bisogno di ridurre a un numero minimo di principi possibili per tentare di spiegare le cose. Poi, quando è che si ferma? Quando entra in contraddizione. Allora ha bisogno di postulare più principi. Queste, tra l'altro, sono questioni modernissime dal punto di vista della logica moderna, della logica simbolica, della logica matematica, della logica. Cioè, tu entri in contraddizione, allora hai bisogno di postulare una distinzione tra le classi, una distinzione tra gli enti, una distinzione tra. In questo senso stiamo riconquistando l'analogia, per questo è interessante, quello che tu hai detto non è pura metafisica da altri tempi. Chissà se storicamente le cose sono andate così, forse sì. Tutto sommato i pensatori del Cinquecento erano già un po' razionalisti, erano già un po' cartesiani, avevano ereditato anche ciò che veniva dalla scuola di Oxford del 1200-1300, che non aveva mai capito l'analogia. Scotto dichiarava che l'ente è univoco, e tutto ciò che non è univoco è un puro nome, e questo sarà già il nominalismo di Occam. E di lì hai anche la perdita del realismo, perché tu non conosci le cose attraverso un'informazione che è sia nelle cose che nella mente, ma tu conosci delle rappresentazioni che ti fai delle cose che non sono già più informazioni sulle cose. Quindi perdita dell'analogia, perdita della teoria dell'astrazione aristotelica e tomista, come l'ho descritto adesso, sono le chiavi della modernità. Qui ci sarebbe veramente da fare uno studio storico, però sotto sotto penso che questo sia il processo che può essere avvenuto. Poi gli arriva la mazzata della crisi protestante, siamo sempre nel Cinquecento, e questo fa sì che perfino la teologia cominci a morire, perché non è più teologia pensata, non è più razionale, ma tende a diventare pura descrizione fideistica senza ragioni. Ci vorrà il suo tempo, ma tutti gli elementi ci sono dentro questa cosa. Come sia poi avvenuto tutto nel dettaglio storico è un groviglio enorme, forse, non so nemmeno se gli storici ce la cavano, però di fatto il procedimento è di questo tipo, mi sembra. Non so, leggendo Gilson, se tu hai registrato qualche cosa che dica.
Certo. Una domanda, cosa vuol dire la astrazione?
Cosa vuol dire l'astrazione? No, non ho capito la domanda.
Perdita dell'astrazione.
Cioè, ho detto in termini troppo sintetici, vuol dire perdere di vista la teoria cognitiva dell'astrazione aristotelico-tomista. Ecco, voleva dire questo, quell'espressione così sintetica. Naturalmente bisogna sapere cos'è la teoria dell'astrazione aristotelico-tomista per capire quello che ho detto. Bisogna avere presente quello. È una teoria cognitiva. Qui sarebbe interessante forse per te che fai un certo tipo di lavoro, vedere la teoria cognitiva aristotelico-tomista come si è mossa e se e come le scienze di oggi hanno delle interfacce anche con questa. Di qui si potrebbe innescare tutta una discussione e un'esposizione anche su questo.